Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mat 5. Radio Mat 5 trasmette dall'Imbiate in provincia di Milano. Siete in compagnia come al solito a quest'ora con Eder e avete sentito nella sigla il rumore dell'onda, l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Questo libro, scritto da Giancarlo Rosati, è edito da Milesi, Modena. Bene, cari ascoltatori, riprendiamo dalla puntata precedente. Al di là della curiosità suscitata dalle profezie, l'urgenza del mondo è quella di combattere il male e difendere il bene. Insistiamo nel gridare che chi ama il bene e la pace deve essere pronto a difenderli. Tra virgolette, così come dice il Vangelo cristiano, fino a vendere il mantello per comprarsi la spada. Chiusa la parentesi. Per difendere il bene, infatti, non sempre è sufficiente cercare di arrestare il male, come invita a fare Papa Bergoglio. Bisogna respingerlo, applicando le sue stesse leggi. La difesa del bene è doverosa, sia attraverso l'acquisizione di un atteggiamento spirituale, quindi profondamente positivo, sia mettendo in pratica tutte le misure utili per arrestare la marea malefica in procinto di sommergere il mondo. Quella che chiamiamo qui rivoluzione spirituale, per il sociologo Fromm, è umanesimo radicale. Con questa definizione, come umanesimo integrale, mi riferisco a una filosofia globale che sottolinea l'unicità della razza umana, la capacità dell'uomo di sviluppare le proprie potenzialità, di raggiungere un'armonia interiore e l'equilibrio di un mondo pacifico. Cito Fromm solo per dire che la maggior parte dei pensatori moderni, i ricercatori spirituali hanno maturato grazie all'insegnamento dei maestri illuminati più moderni. Nonostante la comparsa sulla Terra di molti maestri spirituali, la situazione mondiale è andata peggiorando. L'umanità attende da sempre una età dell'oro, che non arriva mai. Il mondo potrà mai essere pacifico? Arriverà un momento in cui la gente capirà che il loro piccolo mondo migliorerà soltanto se si favorirà quello degli altri? Quanto devono lottare i metafisici e come? Il mistico Sai Baba avvertiva. Non lasciatevi trascinare dai discorsi di oggi sull'eguaglianza di uomini e donne o di tutti gli uomini. Ognuno ha una sua dote di intelligenza e un bagaglio particolare di istinti, impulsi e impressioni passate. A seconda di quanto li svilupperete, li svierete e ne diminuirete la forza. Ci saranno differenze negli strumenti che avrete e nei risultati che otterrete. Approfittate di tutte le occasioni che vi si presentano per migliorare le vostre capacità, la salute e il carattere, Questo è il vostro dovere attuale. Non agite causando dolore agli altri, non procurate sofferenza a voi stessi per sciocchezza o pura bravata. Non disonorate i vostri maggiori, vizio, e imparate come essere utili ai malati e ai bisognosi. Afferrate ogni occasione di aiutare i vostri simili, o almeno desistete dal farli soffrire. Il male, però, dice lo stesso maestro spirituale, va fermato ad ogni costo. Pur apprezzando il concetto di non violenza, e anche lo spiritualista deve utilizzare da una parte gli strumenti sociali come la carcerazione, la mannaia o la ghigliottina, e dall'altra parte attivare strumenti spirituali come l'istruzione. Istruire l'umanità sul concetto di unità è un grande servizio che si reca al mondo, insegnare agli uomini il concetto del sé è il servizio più grande che si possa fare all'umanità. Per insegnare i valori umani, tuttavia, bisogna prima eliminare fisicamente gli individui corrotti, impreparati e avidi. Un maestro, il quale era contro la violenza, diceva: «Il senso etico è sceso in tutto il mondo. Il male avanza e va combattuto e distrutto. Voi sapete che in certi paesi ai ladri si mozza la mano? Se lo facessimo in Italia, lo Stato buonista e incapace andrebbe in rovina perché, oltre a sobbarcarsi le spese dell'amputazione, garantirebbe ai ladri menomati la pensione». Vivere spiritualmente. È dovere dell'uomo vivere cercando di affinare il proprio io, fino a svelare la sua stessa divinità. Partite dall'io e dal tu e fondeteli nel noi. In questo modo l'ego viene sublimato. Cominciate a sentirvi figli di Dio e poi giungerete a quello che Gesù diceva: «Io e il Padre siamo uno». Il dovere dell'uomo è di cercare la divinità e di immergersi in essa, Sai Baba. Dopo aver esposto i dubbi che ci tormentano, torniamo a parlare di metafisica. Abbiamo visto che la spiritualità è un comportamento interiore, dettato dalla propria coscienza profonda, il sé, che nulla ha a che vedere con la religione, con la devozione a un Dio, con la virtù e con la moralità. Nell'universo non esiste nulla di più importante e potente del proprio sé, dicono i mistici. Oh là là, cosa dicono i mistici? Il sé va identificato con l'assoluto creatore, con il pensiero cosmica dalla quale attingiamo la forza utile per vivere e creare. Non confidiamo dunque la spiritualità con il culto a un Dio, un santo o una Madonna, e nemmeno con la devozione a un maestro o l'esercizio di pratiche meditative, di rituali, di pellegrinaggi, di frequentazioni di chiese, templi e pagode. A questo proposito, il maestro spirituale Sai Baba diceva: «Tutte le pratiche spirituali saranno inutili se non conoscete la vostra identità reale. Invece di chiedere agli altri chi sei tu, chiedete a voi stessi: chi sono io? Noi diciamo: questo è il mio libro, questo è il mio bicchiere. Quindi chi sono io? L'idea di mio è un'illusione. Tutto questo mio è materia e negativo. Troppo io. Questo è mio, questo è mio. Voi pensate di essere signori di questo mondo materiale. Controllate la mente e diventate dei grandi intelletti. Fate uno sforzo per conoscere la vostra identità vera. Per farlo dovete prima di tutto abbandonare l'attaccamento al corpo. Se dico che questo sono separato da questo oggetto, che questo è il mio corpo, significa che sono separato dal è la mia mente, è evidente che sono separato dalla mente. Allora io chi sono? Una ricerca costante in questa direzione vi porterà alla realizzazione. La liberazione non piove dal cielo né emerge dall'inferno, e neppure si trova sulla terra. Quella condizione si può raggiungere solamente rimuovendo il velo dell'ignoranza. Questa è la verità, propugnata dai testi composti dai saggi. 20 colpi di martello possono non riuscire a rompere una pietra, ma il 21esimo può romperla. Significa forse che i 20 colpi erano inutili? No. Il successo finale è il risultato dell'effetto cumulativo di tutti i colpi. La mente è costantemente impegnata in una lotta con il mondo interno ed esterno. Non c'è bisogno di dire che voi non potete avere sempre successo, ma immergendovi nel lavoro buono e saturando la mente con l'amore per Dio, otterrete la beatitudine in peritura. L'oggetto di tutte le pratiche spirituali è il distruggere la mente. Un giorno, come il 21esimo colpo spezza la pietra, un'azione buona riuscirà a eliminarla. Nessuna azione buona è quindi uno spreco. Ogni piccolo atto conta. Nella ricerca spirituale c'è soltanto una cosa importante, la conoscenza metafisica. La conoscenza metafisica deve essere al primo posto nei nostri pensieri e con essa il riconoscimento che ciascun essere vivente ha diritto al rispetto della propria dignità. Ciò che ci conduce ad acquisire l'invito di Gesù di non fare agli altri quello che non vorremmo che gli altri facessero a noi. E ancora una volta il mistico spiega. Ci sono quattro quesiti chiave a cui ogni persona deve interessarsi. Chi sono io? Da dove vengo? Dove sto andando? Quanto tempo rimarrò qui? La ricerca spirituale comincia con queste domande. I quattro Veda vi danno le risposte. Infilereste una lettera nella buca postale senza scrivergli gli indirizzi del destinatario e del mittente? Se lo fate, la lettera non andrà in alcun posto e lo sforzo di pensarla e scriverla sarà sprecato. Nello stesso modo, essere venuti in questo mondo senza scoprire da dove siete venuti e dove state andando sarebbe uno spreco fenomenale. Come la lettera priva di indirizzo finirà nell'ufficio posta smarrita. L'anima, individuata, sprovveduta, sarà presa nel ciclo di nascita e morte per l'eternità. Per evitare questo fenomeno, l'indagine sul sé con la disciplina spirituale è essenziale e va messa in priorità. Le risposte vi arriveranno automaticamente, come esperienze pratiche, ma per conoscere la verità metafisica dovete acquisire la conoscenza suprema. Nessuno può comprendere il sé divino con la conoscenza secolare. Per tagliare un diamante ci vuole un diamante. Per comprendere l'anima universale dovete acquisire la conoscenza. Tutta la conoscenza raccolta dall'analisi degli oggetti fisici o tramite i sensi è solamente una forma di ignoranza. Essa ha tre elementi: ciò che è conosciuto, ciò che è da conoscere e chi è il conoscitore. Questi tre sono aspetti della mente. Soltanto che ciò che si conosce quando la mente è eliminata è conoscenza metafisica vera. La coscienza cosmica è la conoscenza metafisica. Sono un'unica cosa, anche se sono chiamate con nomi diversi. Allo stesso modo, scienza e spiritualità, cioè metafisica, sono come due gambe che consentono all'uomo di avanzare verso la meta. La scienza senza la spiritualità è limitata e la spiritualità senza la scienza non ha il linguaggio utile per raggiungere le masse. Le due scienze quella della materia e quella dello spirito, hanno un obiettivo comune. E la sola differenza che esiste tra loro è che l'indagine della scienza parte dall'esterno, mentre quella dello spirito parte dall'interiorità. Il concetto di spiritualità è di conseguenza inevitabilmente associato a quello di servizio al prossimo o al comportamento etico utile alla società. Chi aderisce allo spirito della reciproca solidarietà, alla fine dell'esistenza avrà il diritto di non tornare nel mondo. Un tale diritto si acquisisce bruciando il karma ereditato ed evitando di produrne di nuovo. È infatti il karma che è responsabile della continuità della vita e del mondo. Se il servizio reso agli altri, cioè il karma yoga, è utile per non caricarsi di nuovi debiti o di bruciare in parte i vecchi. È soltanto la sua associazione, cioè la Bhakti Yoga, che conduce alla realizzazione. Il Bhakti Yoga, tradotto come attività devozionale, non si riferisce al culto di un'immagine o di una persona, ma allo sforzo di identificarsi con il sé divino, focalizzando costantemente il pensiero sullo spirito eterno. In questo senso, la devozione, il Bhakti Yoga, si sovrappone agevolmente alla conoscenza, che è il Jnana Yoga. Chi pensa di non riuscire a vedere nella vita un servizio di reciprocità, allora deve fare i conti con una ricerca più impegnativa, che è quella di conoscere la propria essenza. Una tale conoscenza si ottiene sperimentando lo stato trascendentale. Con questo metodo si scopre il nostro io, salito a livello coscienziale superiore, è il Dio dell'universo e che, al di fuori del nostro io, non esiste altro. Dunque, il grande segreto dell'universo è celato nella realizzazione del proprio io. Chi fa l'esperienza suprema acquisisce una sapienza superiore a quella di 1000 teologi che abbiano studiato tutte le scritture del mondo e abbiano discusso e dibattuto per anni. Una persona può essere padrona di tutte le scritture e di tutti i commentari eccellenti scritti su di esse dagli esperti, più può propiziarsi tutti gli dèi, compiendo l'adorazione e le cerimonie nei modi prescritti, ma questo non le concederà il dono della liberazione. Proprio come può avere tutti gli ingredienti necessari per cucinare, ma se non può accendere il fuoco, non può preparare un pasto. Solamente il successo nella conoscenza di se stessi può portare alla salvezza. Soltanto quelli che hanno avuto libero accesso all'esperienza mistica possono dire di conoscere la verità ultima. Shankara, Ramanuja, Govinda, Buddha, Gesù, Plotino, Eckhart, Giovanni della Croce, Ramakrishna, Ramana, Maharishi e anche Sai Baba avevano una sapienza superiore a quella di chiunque altro, perché avevano avuto accesso allo stato coscienziale supremo. Per sapere come e per quale motivo si deve vivere in armonia con le leggi cosmiche, bisogna conoscere i principi essenziali della metafisica. Quando si assimilano quei principi, ci si rende conto che le nostre azioni sono come dei boomerang che tornano all'artefice. Così faremo di tutto per evitare di gettarci la zappa sui piedi e agiremo con il cuore e con la ragione. Agire soltanto con il cuore non è il modo più saggio di comportarsi. Al cuore bisogna infatti associare anche la ragione. Se non subentra la ragione, il legame amorevole può diventare ossessivo e quindi danneggiare chi dona e chi riceve. Chi giunge sotto l'influenza di un maestro spirituale, quando torna a casa non è più la stessa persona. Chi vi giunge con un minimo di consapevolezza se la vede potenziare al massimo. Chi vi giunge con un livello di coscienza molto basso, tornando a casa, comincerà col tempo a porsi delle domande che prima non si poneva. La visita non sarà mai inutile. Ed eccoci giunti a parlare dell'ego. L'ego. L'ego è il risultato di desideri e attaccamenti ossessivi e usa dei trucchi per tenerci lontani dalla verità. Il termine ego deriva dal latino col significato di io e si riferisce a un nucleo centrale intorno al quale si concentrano tutte le attività psiche. Reber è dunque il risultato dei desideri e degli attaccamenti e tende ad affermarsi in qualunque modo, con la santità o con la crudeltà, e pur di sopravvivere sale sul palcoscenico del mondo come barbone o come dittatore, come assassino seriale o come santo, e con la sua decisione trasforma l'ombra del karma nel mondo. Ha ragione il mistico ad affermare che l'ego è di una pericolosità impressionante. Lo vediamo nel mondo che ci sta attorno, nella corruzione dei personaggi pubblici, nel gioco delle mafie, nella frode operata dagli operatori finanziari, nel ladrocinio operato da impiegati nei confronti del datore di lavoro, in chi cerca una certa visibilità. Lo vediamo in chi sale sul patibolo pur di affermarsi, in chi accusa di reati infamanti pur di salire alla ribalta delle cronache. L'ego si oppone alla spiritualità, poiché essa tende a purificare l'io grossolano della polvere che lo ricopre. La purificazione dell'io grossolano può avvenire mediante l'esperienza trascendentale, attraverso la trasmissione di un pensiero da cuore a cuore, o la razionalizzazione di concetti metafisici, oppure ancora con la devozione. Il filosofo Shankara proclama a gran voce che la purificazione non si attiene con l'atteggiamento morale o devozionale, ma soltanto con il discernimento. E Sai Baba precisava: le persone pensano che la rinuncia consista nell'abbandonare la terra e la casa, ma questo non è ciò che implica il distacco. Dobbiamo fare tutto per il benessere della nazione e la prosperità di tutti. Per essere coerenti con questi ideali, i dirigenti, gli studiosi, i saggi fecero molti sacrifici, mentre oggi lo spirito di sacrificio non si vede in alcun luogo. L'egoismo è la causa fondamentale di tutta la crudeltà e la violenza. Tutto ciò che abbiamo in questo secolo è conflitto, disputa, disordine e violenza. L'egoismo ha sollevato la testa. Per mangiare una banana bisogna togliere la buccia e lo stesso va fatto con l'altra frutta. Si tratti di un mango o di un'arancia. La sostanza dolce si raggiunge dopo aver rimosso l'involucro amaro. Per l'imperatore Bali, la scorza amara dell'egoismo e della sete di potere dovette essere eliminate affinché Dio lo accogliesse e accettasse. L'ignoranza, cioè Maya, l'illusione, l'orgoglio e così via, sono componenti dati dalla scorza che ricopre il sé. L'impegno della purificazione non è altro che il superamento della divisione, l'abolizione del concetto di passato e futuro. Per un animale non esiste il bene o il male, un cane non vi serberà rancore e, se subito dopo averlo rimproverato, allungherete la mano per accarezzarlo, il cane scodinzolerà, dimostrandovi di avere già dimenticato il rimprovero. Il cane vive il qui e ora, non fa progetti, prende ciò che gli viene dato e non programma né pensa a quello che accadrà domani o tra un'ora. Quindi non ha nemmeno il senso della morte che abbiamo noi uomini. La sua mente non analizza come facciamo noi, che esaminiamo il presente proiettandoci subito nel futuro. Il cane è fondamentalmente innocente, mentre l'uomo non ha questa purezza, perché è contaminato dal ricordo del passato e dalle prospettive del futuro. Parleremo del qui e ora più avanti, perché è l'atteggiamento vincente che impedisce gli effetti dannosi del dualismo sfrenato. La connotazione del qui e ora rende un uomo santo. Santo non è colui che fa sempre del bene, ma chi ritiene, tra virgolette, per averlo intuito o sperimentato, che l'universo è un sistema che unisce tutti nell'azione e nel pensiero. L'uomo potrebbe giocare il proprio ruolo nel mondo con facilità e uscire dalla vita in bellezza semplicemente mettendo un tetto ai propri desideri, ma il virus della bramosia è sempre in agguato, pronto ad aggredirlo come una zanzara settata di sangue. La cupidigia non viaggia da sola, è sorretta da due stampelle, che sono l'invidia e la corruzione, e l'uomo fa la fine di quel condor che, dopo aver mangiato carne salata a più non posso, è costretto anche a bere tanto da non riuscire più ad alzarsi in volo, diventando così facile preda dei cacciatori che lo mettono in gabbia per tutta la vita. Il Buddha annunciava che l'uomo che non mette un tetto ai propri desideri viene risucchiato da un vortice karmico che lo costringe a viaggiare di vita in vita, di gabbia in gabbia, per centinaia di esistenze. Mettere un tetto ai desideri non significa rinunciare al proprio ego, ma limitarlo. Vuol dire agire, ma con distacco. Stiamo per giungere al termine di questa puntata, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Possiamo dire allora che la rimozione dell'attaccamento è la liberazione. La distruzione del velo dell'ignoranza porta alla liberazione. La lezione per voi: non siate coinvolti dalla dualità. Non lasciate che la sconfitta o il successo influenzino la calma e la gioia interiori. Considerate voi stessi come il vostro sé, non associato agli altri o al mondo oggettivo. Quando conoscerete il vostro sé reale, sarete liberati. La liberazione non è un albergo a 5 stelle o un ritrovo di lusso, è semplicemente la consapevolezza della vostra realtà e il rifiuto di tutti i concetti contrari a questa. E qui concludo, dandovi appuntamento a sabato prossimo. A tutti voi una buona domenica.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.